e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet, l'ultima di questa settimana. Benvenuto naturalmente da parte mia, Simona Neri. Prima di salutare gli ospiti che sono qui con noi oggi, i nostri ragazzi, ricordiamo cos'è Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, che ogni mese raggiunge 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi naturalmente è venerdì, come tutti i venerdì ci occupiamo di cultura, spettacolo, cinema, libri. Lo facciamo in compagnia di Fabio del Liceo Scientifico Righi di Roma.
Ciao a tutti.
E di Noemi, studentessa al corso di laurea in Scienze della Comunicazione.
Ciao a tutti.
Sapienza?
Sì.
Sapienza, perfetto. Allora, prima di addentrarci come al solito nel nostro contenitore di fine settimana, ci andiamo ad ascoltare un brano. Il brano è di Christina Aguilera, vincitrice dell'MTV Music Awards come migliore interprete femminile. Più là ascolteremo invece un altro brano, quello degli italiani Finley, che hanno raggiunto l'ambita statuetta come migliori artisti italiani, battendo concorrenza tra l'altro agguerrita come Mondo Marcio Jovanotti. Andiamo ad ascoltare allora Christina Aguilera e No Other Man.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Il brano di Christina Aguilera, il cui presente Fabio, che oltre ad essere un nostro giovane reporter è anche un valido batterista, così dice almeno, dava un suo giudizio sulla musica italiana di oggi. Lo vuoi ripetere a tutti gli ascoltatori?
Sì, io penso che ci sia un processo di popizzazione, se così si può dire, cioè che la musica che bene o male piace ai giovani è prevalentemente pop. Di gruppi rock validi di successo ce ne sono davvero pochi. Adesso stanno emergendo i Finley, che sui quali peraltro ho qualche perplessità, e penso che di gruppi rock veramente validi siano rimasti pochi. Giusto Ligabue si fa valere, poi il buon vecchio Vasco e volendo anche Gianna Nannini, ecco, non ne vedo molti altri.
E noi, prima di continuare a parlare, magari avremo anche occasione dopo, forse ascoltando proprio il brano dei Finley, ci ascoltiamo innanzitutto la nostra scheda di oggi.
Anche questa settimana importanti novità per il nostro consueto appuntamento con cultura e spettacolo. Tra le novità editoriali si segnalano il bisogno di una pausa di riflessione espresso da Antonio Pascale in Non è cattiveria, confessioni di un viaggiatore pigro. Il peso della memoria sullo sfondo drammatico di una Kabul sconvolta da violenza e miseria, narrato da Khaled Hosseini in Cacciatore di aquiloni. Le nuove avventure dell'avvocato guerrieri in Ragionevoli dubbi di Giancarlo Carifoglio. I tanti volti dell'Havana tra passato e presente descritti dal cubano Esteve Sabino. E infine, i tanti protagonisti della complessa realtà indiana raccontati con garbo e sagacia da Bond Ruskin in Treno di notte, storie e racconti dall'India. Per quel che riguarda i film, attendiamo con ansia l'uscita nelle sale della consueta miriade di pellicole natalizie.
Naturalmente la scheda ci ha introdotto alla nostra libreria virtuale, diciamo così, illustrandoci quelle che sono le nuove uscite, diciamo. Però io vorrei aggiungere la classifica che vede al primo posto Fuori da un evidente destino di Giorgio Faletti, e al secondo La grande bugia di Panza, che sta facendo discutere moltissimo tra l'altro, al terzo uno a cui io tengo particolarmente, cioè il nuovo libro di Niccolò Amaniti, Come Dio comanda. E infine abbiamo già ascoltato Ragionevoli dubbi di Caro figlio, Il cacciatore di aquiloni di Hosseini Khaled. C'è qualcuno in particolare di questi che vi ispira, ragazzi?
Sì, quello di Giampaolo Panza, che bene o male tratta di problemi legati alla politica, e penso sia possa essere molto interessante. Penso che più avanti avrò modo di leggerlo.
Beh, a me sicuramente interessa Niccolò, il nuovo libro di Niccolò Amaniti. Ho già letto altri suoi romanzi come Io non ho paura, da cui poi è stato tratto anche il celebre film, e devo dire è uno scrittore giovane, mi piace il suo stile e le storie, insomma, sempre nuove che riesce a tirar fuori dalla penna.
È uno scrittore molto crudo, tra l'altro.
Sì, certo.
Questa storia nuova è di nuovo una storia tra un padre e un figlio, perché Niccolò Amaniti ha questa passione anche per immedesimarsi nelle storie dei ragazzi. Non so se avrete anche visto magari il film Io non ho paura, sì, tratto da, non so se anche tu Fabio non hai avuto modo, e anche Ti prendo e ti porto via, insomma è un libro che secondo me, insomma, è un autore che va sicuramente affrontato. E poi c'è da segnalare anche una nuova uscita di Palahniuk, anche questo molto crudo, forse diciamo anche di più, dalla sua penna è uscito anche un libro, è stato tratto anche un film, Fight Club. Tu forse l'hai visto, vero?
Sì, tra l'altro in un contesto terribile, perché era di notte in pullman mentre andavo da una parte all'altra, quindi ero assonnato. Però sì, molti miei amici mi hanno parlato bene, anche forse per questo mito della box e della violenza. Però a me personalmente, in generale, i film che raffigurano così tanto, così tante scene di violenza, di sangue, di lotte, non appassionano, e questo insomma, come gli altri.
Nel frattempo ci ha raggiunto in linea con noi, abbiamo Paolo Perrone per aprire la nostra consueta parentesi sul cinema italiano e non, chiaramente. Benvenuto Paolo.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Volevo anche ricordare, visto che oggi si festeggia il compleanno di Monica Vitti, questa grande attrice che oggi compie 75 anni.
Ebbene sì, Monica Vitti è una delle più importanti attrici italiane, ha lavorato in particolare, così a me piace ricordarla, per Antonioni, quella che è stata la trilogia dell'incomunicabilità, insomma Deserto Rosso deve molto anche alla presenza di Monica Vitti. Purtroppo sappiamo che è da tempo che la Vitti non sta bene, quindi questo compleanno purtroppo si dipinge un po' di tristezza proprio per le ragioni di salute che ahimè costringono Monica Vitti ad un ritiro anche dalle apparizioni pubbliche ormai da tanto tempo.
In effetti ci manca, perché è veramente un'attrice di spessore, come forse oggi non ce ne sono tante. Se vuoi fare qualche nome tu, Paolo, ben venga, visto che possiamo aprire anche così la pagina sulle nuove uscite di oggi.
Ma guarda, lei ha lavorato davvero in tutti i fronti, cioè appunto l'introspezione antonioniana, la capacità cioè di evocare sentimenti segreti attraverso gli sguardi, è una raffinatezza espressiva che è nel bagaglio dei grandi attori. Lei però ha lavorato in maniera straordinaria anche sulla commedia, quindi parliamo di un'attrice che ha fatto della versatilità un po' la sua ragione d'essere, mettendosi molto a nudo anche dal punto di vista proprio dei tic, delle manie, delle fragilità. verità, non è facile. Il cinema italiano di quegli anni era sicuramente diverso, era forse un'epoca diversa dalla nostra. Oggi noi ci interroghiamo, l'abbiamo fatto forse anche la settimana scorsa, su quanto sia attrice Monica Bellucci. Io ho parlato con Paolo Virzì, che è il regista di N, Io e Napoleone, dove appunto c'è la Bellucci, e lui dice così alla mia domanda sulla, come posso dire, se si era posto dei pregiudizi su Monica Bellucci, poi verificati, diciamo, o cancellati una volta sul set. Lui mi ha detto: non avevo dei pregiudizi, avevo dei dubbi per il fatto che la Bellucci aveva prevalentemente lavorato soltanto su film, diciamo, più drammatici, cioè non di commedia. Ecco, allora, al di là della bellezza, che chiaramente è indiscutibile, al di là di certe caratterizzazioni che sono andate anche molto bene, per esempio io l'ho amata molto in Ricordati di me di Muccino, anche nel film di Virzì offre una parte divertente, divertita, sicuramente funziona nella storia, però siamo in un'altra epoca, forse il cinema di oggi non è più quello italiano, ma certamente anche un po' la caratura delle attrici è venuta un po' meno, insomma c'è una diversità sostanziale.
E a proposito di cinema italiano, Fabio ha una domanda per te, Paolo.
Sì, io recentemente l'unico film che ho visto è Fascisti su Marte. Se tu l'hai visto, ti volevo chiedere qualche parere in merito.
Mi cogli in fallo, perché non è uno dei film che avrei voluto vedere, ma nel frattempo, come sai, come dire, le scelte poi si misurano, si pesano, e alla fine non sono riuscito ad andarlo a vedere. So che è un'operazione che lo stesso Guzzanti ha definito un pochettino non casuale, ovviamente, però il film che arriva sugli schermi dopo 2 anni dalla sua gestazione, in pratica già con un arretrato, un precedente televisivo. Qui siamo appunto dalle parti del remixaggio, sostanzialmente, di alcune cose fatte, pensate, lavorate già in epoca televisiva sul caso Scafroglia, per cui ecco, io non posso esprimere giudizi di merito, dico solo, lo dico, ripeto, preventivamente, cioè non avendo visto il film, che il passaggio dal piccolo al grande schermo, anche per bravissimi attori, cabarettisti o impegnati comunque sulla satira, come per esempio Guzzanti, è molto difficile. C'è il caso storico di Beppe Grillo, che all'epoca fece 2 film, Cercasi Gesù, se non ricordo male, di Comencini, dell'82, e poi Topo Galileo, che era un film dell'87, film che passarono totalmente inosservati, soprattutto il secondo, per un personaggio come Grillo, che all'epoca era allo zenith, diciamo, della popolarità e della bravura, e voleva significare che i tempi comici del cinema sono molto diversi dai tempi comici dell'avanspettacolo, del cabaret o della satira televisiva. Quindi, ripeto, non posso dare giudizi su Fascisti su Marte, ma queste coordinate rassumono un po' le difficoltà che ci sono per gli attori comici. Per esempio pensiamo ad Ale Franzi, un caso molto più recente, anche lì il loro film è tramontato mestamente nel giro di una settimana o un paio di settimane, quindi ci sono dei problemi strutturali.
Paolo, noi ci dobbiamo fermare per una breve pausa musicale, ci ritroviamo tra un paio di minuti.
Va bene, d'accordo.
Ci andiamo ad ascoltare, li abbiamo nominati già molte volte prima, Infilli con Tutto è possibile.
Zainet, la scuola che fa radio.
La sveglia suona già, dopo notti di coca Havana Club, mi risveglio dentro un incubo. Sembra quasi una follia, questa vita non è mia, è come un pugno nello stomaco. Guarda il cielo per un attimo e vedrai, cambierà. In alto e scappo via, in un film, in una fotografia, verso il mondo delle favole. Ma una strana melodia dà una scossa alla realtà. Ora è tutta un'altra musica. Guarda il cielo per un
Bentornati a Radio Zainet. Stiamo parlando di film con Paolo Perrone. Ma Fabio voleva aggiungere qualcosa, vero Fabio?
Sì, su Fascisti su Marte. Io che ho visto questo film posso dire a Paolo e confortarlo che secondo me in questo caso il passaggio dal piccolo al grande schermo è riuscito perfettamente. Anzi, penso che questo film possa essere apprezzato specialmente da chi non aveva visto i cortometraggi che apparivano nella trasmissione del caso Scafroglia, che andava in onda sulla Rai, come hai detto tu, almeno 2 anni fa e anche più, perché buona parte delle trovate comiche più esilaranti erano anche presenti, diciamo una metà. Ma ne ha aggiunte altre straordinarie, con una su tutte quella dei Mimimi, questi alieni presunti, straordinario perché è splendido come sia dissacrante nel prendere in giro questo ideale di prevaricazione, no, dei fascisti del ventennio, è splendido, insomma, è esilarantissimo. Tra l'altro inizia con la parte più antica, cioè insomma quella che derivava dagli cortometraggi televisivi, e poi c'è una fase un po' più di stallo e il finale è bellissimo, quindi è da vedere.
Noemi, tu invece cosa volevi chiedere a Paolo?
Sì, dunque io volevo chiedere, ultimamente mi è sembrato di notare nei trailer dei film una sorta di pubblicità ingannevole, cioè film a volte semplicemente comici, vengono prese magari le uniche 2 gag divertenti e poi si va al cinema e si trova una delusione, oppure film un po' più corposi, insomma vengono sempre presi dei sketch più divertenti o più simpatici per attirare lo spettatore al cinema. Quindi la mia domanda è: il cinema è davvero così in crisi di storie da dover attirare con l'inganno lo spettatore?
È una bellissima domanda. Io ti risponderei così: è il business bellezza, nel senso che davvero è la molla che poi ti porta al cinema e ti propone un prodotto che a volte, come dici tu, non risponde alle attese, non risponde nemmeno un po' al clima che sembrava dover lasciar trasparire quel trailer di cui tu parlavi. Però sono i meccanismi di coinvolgimento del pubblico. È chiaro che si fa leva nei trailer, quindi negli strumenti utilizzati proprio per adescare, diciamo, il pubblico, si fa leva sugli elementi più forti, su quelli che si presume possano colpire lo spettatore. Capita anche a me, comunque, ti do ragione, che a volte o ti trovi vedendo il film in un contesto emotivo diverso, cioè la storia prende una piega che non era quella presumibile che ti faceva trasparire il trailer, peggio ancora ti trovi poi di fronte ad un film che effettivamente, mannaggia, si esauriva in quei 30 secondi che ci hanno fatto vedere nel trailer, cioè il contenuto forte era quello là, il resto era tutto di contorno. Questo in particolare su alcuni film italiani, magari di commedia, che così non lasciavano tanto d'altro rispetto appunto a questo ciliegina sulla torta. Il punto è che la torta non c'era, c'era solo la ciliegina. Sono però meccanismi abbastanza consueti. Il punto è, guarda, ti faccio un esempio contrario. Io vedevo il trailer del film di Scorsese, di Departed, che io ho visto la settimana scorsa. Devo dirti, non mi aveva entusiasmato il trailer, lo associavo ad un altro tipo di film, pur avendo letto e essermi incuriosito di ciò che avrebbe raccontato il film. Invece ho visto il film di Scorsese e devo dirti che mi è piaciuto moltissimo. Ho ritrovato lo Scorsese della vena migliore, tutto è a livelli eccellenti, dalla regia all'interpretazione, soprattutto la storia che è raccontata con una capacità di coinvolgerti e di giocare proprio sullo scambio di identità fra il bene e il male, mettendoti al confine. Ebbene, tutto questo io sinceramente non l'avevo presupposto dal trailer. Allora è un po' un circuito a doppia mandata, insomma funziona un po' in avanti e un po' indietro. Certamente fa parte dei meccanismi appunto di adescamento, chiamiamolo così, commerciale del pubblico, e tocca a noi, alla nostra sensibilità, ai nostri gusti, anche poter accettare o no quell'offerta che arriva in maniera così plateale.
Sì, in effetti ho notato anch'io che spesso poi accade anche il contrario, ovvero film veramente belli non vengono, ecco, esaltati al punto tale magari da spingere lo spettatore ad andare al cinema. In effetti sì, il film di Scorsese, ecco, dalla pubblicità non avvicinerebbe neanche a me. Invece appunto, ecco, adesso ho sentito un parere del tutto discordante dal trailer e insomma sono contenta, perché Martin Scorsese è un signor regista, quindi.
Anche Fascisti su Marte tutto sommato è stato un po' sottotono al botteghino. In realtà ultimamente, a parte questo film, non ne ho visti altri al cinema, ma non perché non abbia avuto tempo, poi in realtà più che altro proprio erano i titoli che non mi convincevano più di tanto. Chiedo a Paolo quindi cosa ci può dire delle ultime uscite.
Ma come ho detto, il film di Scorsese secondo me è un po' il film della settimana, quello che ancora oggi è in circolazione, che ha, tra l'altro, insieme alla Gang del Bosco, che è un altro film molto piacevole di animazione, io l'ho visto ed è molto molto non solo ben costruito, ben realizzato, ma ha una sua storia appassionante. Ebbene, secondo me questi due film, che sono andati molto bene al botteghino, testimoniano che c'è un'onda ovviamente nelle uscite, non tutto ciò che arriva sugli schermi forse deve incontrare o vada ad incontrare i gusti del grande pubblico, però se teniamo conto dell'avvio della stagione, insomma dai Pirati dei Caraibi fino ad arrivare appunto a Scorsese, devo dire che la tenitura generale del mercato c'è stata, i titoli molto buoni non sono mancati, penso ad un esempio più vecchio, Mad Queen, il film di Stephen Frears che abbiamo visto a Venezia, che è un film davvero sorprendente, eccellente, insomma da tante spigolature lo si voglia affrontare. Ma sono stati tanti, insomma, i film che ci sono piaciuti. Insieme a questi ci sono alcune sorprese che possiamo mettere nel conto, ciascuno con i propri gusti. A me, per esempio, non è piaciuto molto Little Miss Sunshine, che è un film invece che è stato molto reclamizzato come tipico prodotto indipendente americano, l'ho trovato molto stereotipato, al contrario. Adesso è uscito da qualche settimana il film Babel di Iñárritu con Brad Pitt e Kate Blanchett tra gli altri, un film che ha diviso un po' la critica, che ha vinto comunque a Cannes il premio per la miglior regia. Insomma, il cinema resta sostanzialmente ancora, per fortuna, una questione di gusti, al di là degli abboccamenti, insomma delle esche che vengono gettate per farci andare al cinema. Ed è vero, così come dicevi tu, che a volte alcuni titoli sinceramente non attirano, non ti conquistano, non so, Ti odio, ti lascio, ti, tre puntini in sospensione, sinceramente mi riassume già tutto, mi sembra di aver già sentito, insomma visto raccontare una storia, invece magari di fronte al grande schermo potrei trovarmi sorpreso di vedere cose che non pensavo. Però anche sui titoli, come nelle scelte delle locandine, quindi cosa proporre, sul Pirati dei Caraibi ci fu una discussione molto accesa, quindi chi collocare in copertina, se Johnny Depp piuttosto che Orlando Bloom piuttosto che gli altri, insomma sono tutte strategie di marketing. Il marketing è il Deus Ex Machina, è il motore che deve spingere il pubblico al cinema, e poi alla fine i conti si fanno soprattutto con la vil moneta, quindi i giudizi nostri valgono soggettivamente, ma certo nel computo poi delle classifiche degli incassi, e quindi quanto cinema è stato digerito, masticato e goduto dagli spettatori, lo fanno soprattutto appunto i box office.
Allora Paolo, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi, come sempre.
Devo dire, tra parentesi, che Noemi però non era d'accordo con il giudizio su Little Miss Sunshine.
Sì, beh, io invece, ecco, la mia domanda di prima poi tra l'altro si ricollegava più o meno anche a questo, ovvero un film indipendente, quindi di produzione minore, di un regista non particolarmente famoso, l'ho trovato invece personalmente poco pubblicizzato, e soprattutto in una città come Roma, che ha migliaia di sale, è stato praticamente programmato solamente in due sale, invece l'ho trovato, a parte divertentissimo, ma oltre quello l'ho trovato veramente dissacrante, pungente, soprattutto in punti scoperti per quanto riguarda la civiltà, insomma la civiltà americana, statunitense, tutto questo culto della bellezza a tutti i costi.
E noi ora dobbiamo tornare, e vogliamo tornare a parlare di musica, con il flashback di oggi, la nostra macchina del tempo musicale. Oggi torniamo indietro fino al 1979, anno in cui gli Eagles raggiunsero la prima posizione in classifica con l'album The Long Run, da cui andremo ad ascoltarci uno dei loro classici. Scopriamo quale.
Benvenuti al corso alla musica. Amici, oggi le aquile sono volate direttamente in cima. No, non siamo impazziti, stiamo parlando dei The Eagles, che oggi hanno contato la prima posizione nella classifica dei dischi più venduti in America grazie al loro ultimo LP, The Long Run. Gli addetti ai lavori parlano di un disco capolavoro, e pare che le migliaia di fans del gruppo sparsi in tutto il mondo la pensino allo stesso modo. A questo punto vogliamo farvi ascoltare una delle canzoni contenute nel disco. Abbiamo scelto questo lento, davvero magico, I Can Tell You Why.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Questi erano gli Eagles con I Can Tell You Why, uno dei brani più significativi della loro discografia, contenuto nell'album The Long Run, pubblicato nel novembre del 1979. Gli Eagles sono una delle poche band al mondo che può vantare più di 100 milioni di dischi venduti durante tutto l'arco della loro carriera, insieme ad un numero di settimane di permanenza in classifica che pochi artisti al mondo possono vantare.
Questo era il flashback di oggi, ascoltando il quale Fabio l'ha definita la canzone da approccio, diciamo così, dei ragazzi degli anni 70.
Sentimentale, diciamo.
Sentimentale, ma non ci ha voluto confessare con quale base musicale lui procede ai suoi approcci, diciamo.
Diciamo che adesso purtroppo è quasi tutto ridotto alla musica da discoteca per gli adolescenti, e siccome io non sono affatto un frequentatore assiduo delle discoteche e ci vado malvolentieri, diciamo che non è questa la musica che, sulla quale mi ispiro, diciamo. Ultimamente è più facile magari inventare la scusa della collezione di farfalle e mettere un bel disco delle Zeppelin a casa, ecco, forse.
Quindi comunque musica degli anni 70.
Sì, diciamo che io dovevo nascere 50 anni prima, forse.
Allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Salutiamo Fabio.
Ciao a tutti.
Del liceo scientifico Righi, e Noemi della Scienze della Comunicazione.
Ciao.
E ricordiamo i nostri siti, ovviamente www.radiozainet.it, e ricordiamo anche che sul sito della rivista www.zai.net è possibile inviare i vostri personali tre colpi, cioè le vostre proposte, che poi noi invieremo al ministro Melandri, ministro per le politiche giovanili e lo sport, per far sentire anche la voce dei giovani reporter di Zainet. Allora, ci salutiamo, naturalmente vi auguriamo un buon fine settimana, a lunedì, dove quando parleremo del rapporto tra gli italiani e i media. A lunedì.